l'appuntamento con la pista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori della radio Music. Questa sera ho ospite in trasmissione un'artista, Renata Di Palma, che prima della trasmissione sono andato a vedere, che io ho conosciuto una decina d'anni fa, quando ero a Rovereto, che facevo il direttore artistico dello spazio Casatani, e mi ricordo che avevi partecipato a due o tre manifestazioni.
Sì, sì, è vero, non mi ricordavo, 10 anni che sono volati, però è stata... forse una delle mie prime mostre che ho fatto in zona Trentino, forse sì, perché allora partecipavo a quei progetti delle feste vigiliane, gli artisti di strada, quindi insomma erano anni così dove si stava per strada anche a dipingere, però insomma non so come sono arrivata a Casatani, ma...
Ma non mi ricordo se eri venuta con qualche altro artista, adesso non mi ricordo con precisione, però credo di sì.
Bello, ho fatto.
O forse eri venuta per caso, perché forse eri a Rovereto e probabilmente, essendo che sei, per me sei una persona curiosa,
te lo dico, ecco, grazie.
E difatti, poi su alcune cose parleremo di questa.
Va bene.
Hai dato delle prime informazioni, che in realtà 10 anni fa era una delle prime volte che esponevi in Trentino, o avevi già esposto fuori dal Trentino?
No, probabilmente avevo fatto qualche cosa, però molto vicino a casa. Cioè, la mia formazione accademica è iniziata decisamente da grande, perché poco prima dei miei 50 anni, quindi ecco, un po' prima di quando ci siamo conosciuti, ho ripreso in mano matite, pennelli, insomma ho detto, ma io questi strumenti che mi piacevano tanto quando ero più giovane, poi per motivi di famiglia, lavoro, figli, traslochi, insomma, avevo veramente rimossa dal punto di vista proprio psicologico, perché non riuscivo anche a fare questo, però era rimasto lì nell'aria. Quindi appena ho potuto essere un po' più tranquilla sul fronte familiare, per esempio, e niente, ho avuto delle occasioni che devo dire il Trentino mi ha dato, di frequentare dei corsi. Mi ricordo forse il primissimo corso che ho frequentato così per vedere se ero ancora capace di tenere in mano matita e pennello è stato al MART, che era ancora Palazzo delle Albere, bellissimo spazio dove facevano laboratori anche per gli adulti.
Al piano terra
c'era la Maria Teresa Fiorillo, allora, che è stata una delle mie mentori, devo dire, che la ricordo sempre con piacere, e facevano un corso per adulti di olio. E io ho detto vado, sabato mattina era perfetto, no? Dopo da lì poi ho conosciuto l'Umberto San Carlo, che è maestro nel vero senso della parola, faceva i corsi di acquarello, e così ho ripreso in mano. Dopodiché l'Umberto mi ha detto, ma forse però devi dedicarti anche al disegno, alla formazione del disegno più accademica, perché di fatto mi veniva, però insomma no, io non ho avuto studi accademici rispetto all'arte, alle tecniche, perché ho fatto l'insegnante di scuola primaria per 42 anni e ho lavorato sulla mia professione, ecco, non avevo... E quindi sono arrivata allo studio d'arte Andromeda, che come appunto formazione proprio sul disegno, dalla base alla figura umana, alle prospettive, al disegno anche tecnico, insomma, veramente mi ha dato le basi. E grazie all'Umberto San Carlo poi ho deciso di dedicarmi all'acquarello, ma dopo magari questo ne apre un altro video.
Ma direi che
questi sono stati i miei primi anni prima di conoscerci.
Io direi che nell'ambito, io San Carlo lo conosco anch'io, anche perché eravamo stati colleghi, diciamo, lui prima insegnava le medie e poi è passato alle superiori, e lui è proprio un maestro nell'acquarello, cioè nel senso proprio lui lavora con l'acqua, cioè non è, cioè proprio lo rimarco questa cosa, e direi che è un signor maestro da questo punto di vista. È uno di quelli che a me piace come lavora l'acquarello lui, perché diciamo è più moderno, è più bisogna avere molta esperienza per riuscire a fare certi tipi di lavorazioni, capisci? Perché in realtà si parte da un qualche cosa che è una macchia e poi eventualmente ricavi un qualcosa di figurativo, però di solito è abbastanza minimale, cioè non è una cosa proprio molto molto figurative. Ci sono degli elementi che però per conto mio sono veramente molto belli, ecco, questo io te dico.
Ti piace.
Mi piace, è uno di quelli che mi piace. Ecco.
Devo dire che appunto lui mi ha, Umberto San Carlo mi ha detto buttati, vai, no? Fai cose più grandi, usa l'acqua, insomma. Per cui niente, io dopo lì ho presa un po' da sto sacro fuoco che ancora c'è, ma insomma è un amore odio, ma bisogna insistere. Comunque ecco, avevo fatto qualcosa in quegli anni perché c'erano queste attività, un po' dalla base c'era, avevo fatto, sì, lavoravo per strada, c'erano gli artisti di strada legati alla cooperativa del Baricentro, insomma c'erano, non parliamo di secoli fa, parliamo di 15 anni fa in pratica, c'erano queste realtà che, socializzanti, dove però insomma tanto ci si conosceva, si condivideva, si metteva in giro, no, le proprie, e quello mi era servito molto personalmente, e mi piace fare queste cose, condividerle, andare in giro per strada esposto alle fiere, ai mercatini d'inverno, cioè in posti dove la gente ti guarda un po', no, ti dice bello, sì, ma poi lei lo vende, dico signora, se le piace sì, però questa era una cosa strana,
no? E beh, allora io diciamo l'ho detto anche più di una volta nelle trasmissioni che abbiamo fatto, diciamo fare le cose diciamo dal punto di vista personale, essere creativi, espressivi, mettersi alla prova è un discorso, poi il complicato e il strano è tutto il contorno, purtroppo è quello, sì. Specialmente qua da noi, dove siamo in una terra che diciamo l'aspetto artistico non è sicuramente organizzato diciamo sul mercato, sulle vendite, sui soldi, così perciò diciamo siamo un po' tagliati fuori da questo punto di vista, però il bello è invece per conto mio che vedo anche in tutte le persone che ho intervistato finora, diciamo tutti nel loro territorio sono tutti bravi, cioè non c'è niente da dire da quel punto di vista. Come ti dico, il complicato è poi quello che c'è di contorno.
Sì, poi è ovvio che io appunto sono grata a tutte queste realtà trentine che mi hanno permesso di formarmi, di approfondire, di conoscere tante altri artisti, colleghi, persone. Ecco, io generalmente appunto amo andare in giro a vedere, mi caccio nelle mostre, nelle gallerie, vado a vedere, poi insomma amo l'arte, ho studiato la storia dell'arte insomma abbastanza, ma ce n'è sempre da imparare comunque, quindi è qualcosa che fa parte di me, no? E l'ho potuto tirar fuori dai 50 anni in avanti, capirai.
Ma una curiosità, per esempio, ma da piccola eri brava a disegnare o no?
Allora, no, da piccola a me piaceva tanto. Sì, ma io ho ricordi della scuola dell'infanzia a Milano, che partiamo di inizio anni 60, perché quelli erano gli anni in cui ho iniziato ad andare a scuola, insomma, o fine anni 50. E a me piaceva tantissimo disegnare e dipingere. Per fortuna ho avuto, ma io me lo ricordo veramente, un insegnante di scuola materna, che era abbastanza raro per quegli anni, che mi faceva dipingere. Poi, brava o non brava, io facevo. Poi, dopodiché, sai, la scuola allora era, come dire, il foglietto, i disegnini piccolini, le matitine. Quindi, ecco, a scuola elementare no, non ho potuto esprimermi se non a casa. Però a me piaceva, parliamo appunto degli anni un po' problematici a Milano, poi a città, così i miei genitori hanno detto che non se ne parlava neanche, perché l'ambiente, ma questo purtroppo c'è un po' dappertutto, adesso forse non più, ma quindi insomma io ho iniziato a fare l'insegnante e quindi un po' ho messo questa mia passione facendo dei lavori belli con i ragazzini, ecco, diciamo che ho approfondito molto l'educazione all'arte, all'immagine per la mia professione.
Cioè tu la insegnavi anche come materia?
Sì,
all'interno?
Sì. C'era... Sì. Italiano, sempre insegnato.
Sì, però facevi anche arte immagine.
E poi sempre all'immagine, esatto. Quindi mi sono divertita tantissimo, ho fatto fare tante... belle cose, lo posso dire senza fare la come dire esagerare, perché poi le mie colleghe dopo mi prendevano un po' come riferimento di quella che ha le idee, che sa fare, che mette le mani, che... quindi mi sono divertita tanto, devo dire, ecco. Però poi mi mancava la mia parte più personale, insomma. E lì invece Trento mi ha dato veramente
Direi che così a naso, anch'io ho una certa esperienza, probabilmente le basi probabilmente le hai messe alle medie e poi l'espressività, non diciamo la creatività, ma anche la creatività l'hai messa a disposizione degli alunni, però agli altri e non a te. Quando hai avuto la possibilità hai recuperato e hai cercato di esprimere tu,
sì,
capisci?
Sì,
perché
sì,
è così,
sì.
Direi che è comunque un bel percorso.
No, bellissimo, diciamo che i primi anni quando ho ripreso in mano, ho fatto tutti questi miei percorsi più accademico, insomma in anni più recenti, avevo un po' questo sacro fuoco, dovevo fare, no? E era un po' spiritato ogni tanto, vabbè, mio marito mi guardava male. Dopodiché ho detto, beh, ma calma, adesso questa è una cosa che io ho, è qualcosa che sto, su cui sto lavorando, eccetera, quindi è un dono che è bello e me lo posso godere e speriamo per tanti anni ancora. Quindi è chiaro che non ho la velleità di vendere alla signora al mercatino i miei quadri, pazienza se non lo vuole, però... Poi se qualcuno invece apprezza è bello, cioè diventa una cosa che è tua, diventa di qualcun altro perché qualcun altro ci vede dentro qualcosa e questo è da soddisfazione.
Allora però io se
non è la mia prima...
Se io diciamo mi ricordo che quadri ne ho visti diciamo diversi, e per conto mio il tuo taglio diciamo di fare gli acquarelli è un po' un taglio fotografico, cioè nel senso che vai, per conto mio prima ti ho detto sei molto curiosa, tu vai a carpire dei particolari come può essere un fotografo,
sì,
no? E le riporti su carta.
Sì,
almeno io mi sono fatto questa idea.
Certo, no.
Però diciamo dopo tu hai un certo legame comunque alla figurazione, però hai una figurazione diciamo con un taglio diciamo come ho detto un po' fotografico di curiosità, di andare a vedere che ne so una crepa, una vecchia parte di un portone, di una finestra, dei fiori, perché cioè soggetti possono essere vari, però diciamo non sono quasi dei particolari diciamo fotografici.
Sì, allora,
sbaglio diciamo a dire questa.
Diciamo che amo molto la fotografia e io fotografo un sacco di roba, ma senza velleità di poi utilizzare le mie foto, se non perché possono darmi spunti per fare qualcosa. Quindi l'acquarello, allora, Beh, intanto bisogna disegnare, cioè prima bisogna disegnare, insomma, devi sapere con qualche cosa, ecco. Poi lo puoi anche un po' dimenticare, no? Però l'acquarello, sì, chiaramente io faccio soggetti figurativi, insomma, un tipo di arte figurativa. Diciamo che mi piace il dettaglio, appunto, di rappresentare sì, materiali, beh, le hai viste, insomma, la pietra, il legno, il tronchi.
Cose povere, diciamo,
sì,
non,
che non fiori, hanno che non... qualcosa forse, o me, però non mi, no. Fiore bello, io non lo voglio, è bello su di suo. Poi però dopo ti dico un'altra cosa a proposito invece del fiore bello. Ecco, quando io rappresento, trovo un bel portone, ecco, sono specialista in infissi, dovrei trovarmi uno sponsor. Ecco, però qualcosa di vecchio, di antico, che ha una storia, che mi dà una suggestione, perché io così, a me piace molto... sono un po' legata al passato della mia famiglia, non nostalgica, però mi interessa sapere che cosa c'è dietro queste porte. Però io poi dipingo la porta, la finestra antica, la pietra rovinata, il dettaglio architettonico, artistico della chiesa piuttosto che del palazzo. E poi trovo che l'acquarello, che è acqua e un po' di pigmento, insomma, a sua te. Rappresenta benissimo la pesantezza di certi materiali, cioè per assurdo, no? Appunto il tronco di un albero, la pietra di una casa, il legno, con l'acquarello assumono quell'aspetto un po' misterioso, un po' magico, tra virgolette, se vuoi, insomma, di qualcosa di antico, ancora di più. A me dà questa sensazione, cioè io mi incanto, poi in Italia abbiamo posti meravigliosi, paesi stupendi, per cui insomma di cose belle da fotografare, da poter riprodurre, ce n'è, ecco. Però mi interessa un po' quella, vengo attirata da ciò che è così, che deve avere una storia dietro, e che io la conosca o meno è indifferente, però io me la immagino, no? Una piccola mostra che avevo fatto a quello che era allora il Baricentro. Qualcuno mi aveva scritto sul libretto delle firme, ma quante porte chiuse, non so come dire, ma tu sei chiusa dentro il tuo mondo, e mi aveva fatto sorridere, perché in realtà, cioè, a parte che può essere, sì, un simbolo la porta chiusa, sì, andiamo, però insomma non voglio trovarci dei significati per forza psicologici, chissà che. A me piace proprio l'idea di poter rappresentare questi materiali così concreti, così pesanti anche, con l'acqua che invece di suo è leggera, e dare questa atmosfera un po' fiabesca, ecco, perché l'acquarello lo puoi usare anche un po' in modo illustrativo, no? Ci sono illustrazioni meravigliose, Madonna, dove l'acquarello è perfetto, perché sì, non potresti, sì, usare un acrilico, sì, o un olio, che darebbe un'altra atmosfera allo stesso soggetto.
Ma bisogna pensare che l'acquarello, per esempio, prima che nascesse la fotografia, era il modo, certo, di illustrare, per esempio, non so, sì, gli esploratori, sì, certo, pensa Turner. No?
Turner è il mio idolo, cioè.
Pensa ai suoi acquarelli.
È il mio idolo.
E lui in realtà faceva vedere i territori del Nord America, della conquista verso.
Infatti, io lo uso anche molto per fare i diari di viaggio. Io vado in giro con i miei blocchetti di viaggio, quando faccio un viaggio importante, ma anche quando vado a farmi una passeggiata, spesso mi porto dietro il mio carnet, il mio blocco, i miei acquarellini da piccolini, per fare degli schizzi, e quello è un altro modo di usare l'acquarello, molto rapido. Ma non tutti usano l'acquarello per fare viaggio, c'è gente che usa altri strumenti.
Sì, beh, c'è gente che lo fa con la matita, però sono dei lavori grafici.
Insomma, alterno un po'.
Ecco. A chi piace il colore che usa l'acquarello?
Sì.
Di solito sono anche piccolini questi
di viaggio. Di viaggio è ovvio, hanno, però per dire è anche è un modo per tenerti la mano bella allenata, bella in movimento.
Però pensando a quello che mi hai detto, che ti piacciono certi tipi diciamo di soggetti perché c'è una storia, cioè, direi che sono quasi, ecco, intanto per dire, non sembrano, è quasi brutale dire questa cosa, ma non sembrano lavori femminili, perché per esempio ci sono tantissime donne acquarelliste che l'80% lavorano sui fiori, no? Tu invece fai un discorso io direi quasi antropologico.
Mamma mia, è parolona.
È parolona, però adesso io mentre parlavi stavo mulinando anche io il mio cervello, e sembrano quasi proprio dei lavori antropologici o comunque dei momenti, cioè tu fai delle opere dove cerchi di fissare dei momenti perché non vadano persi, perché non vadano come si fa le fotografie, che dopo si va dopo 20 anni a guardarsi i ricordi. Per conto mio è il tipo di operazione che fai, una cosa del genere, per conto
mi
mio.
Piace tanto questa tua va bene, quindi me la segno e me la tengo in me. No, ma hai ragione, adesso voglio dire, le cose troppo belle, a parte per dire i ritratti dei bambini, degli giovani, cioè non è la cosa che mi viene spontanea più facilmente, ammetto che per me è anche abbastanza difficile. Se mi ci metto ci riesco, però non mi diverto più di tanto. Il fiore bello rimane un fiore bello, me lo guardo, ammiro chi è capace di farli e chi fa, cioè voglio dire, non senza giudizi su, però a me piace fare le cose vecchie, trovo che sia molto più interessante. Quindi un volto vecchio, ecco, mi verrebbe meglio, come, che ne so, quando raccolgo i legni, tu capisci cosa vuol dire raccogliere i legni, io li raccolgo al mare, lo sai, e ogni tanto ci ricavo, poi li disegno, quelli sì, magari uso pastelli, uso gessetti, ma anche acquarello, insomma, e rifaccio questi legni che sono antropomorfi o zoomorfi, però sono vissuti, vecchi, chissà da dove vengono, perché hanno attraversato, e sono brutti magari anche, non lo so, a me piacciono, oppure le foglie secche, vabbè, insomma, sono un po', sarà maschile, non lo so.
Allora lasciamo spazio a Vito, facciamo una pausa. Buonasera agli ascoltatori, riprendiamo la nostra chiacchierata poi poco ci manca che potremmo avere qua un aperitivo, cosa del genere, già che adesso non si può, Renata, con Renata.
Andremo avanti ore. Ecco.
Sarà un'idea che dovrò dare a Vito, che si potrà fare, perché fuori non si può, ma qua al limite si può fare. Allora io volevo riprendere un po' il discorso, perché mi interessava e è anche interessante spiegare agli ascoltatori che tu hai detto che fare chiaro il viso di un bambino o fare il viso di un adulto c'è una grossa differenza, perché diciamo la mia esperienza, anch'io che ho fatto un insegnante, è più facile fare un viso di un adulto perché ha le rughe, ha delle linee che allora diciamo riesce a fare il volume, a dare l'espressione, che non un bambino che è bello rotondo, roseo e diventa complicato dare il volume, dare lo spessore è una delle cose più difficili. Chiaro che l'adulto, il vecchietto è più facile. Non è facile anche quello, perché per esempio io sono anni adesso che non faccio ritratti e
si
perde la mano. Se devo fare qualche ritratto butto via 30-40 disegni come minimo, e poi lo stesso anche lì bisogna avere una certa predisposizione e anche mantenerla la predisposizione, cioè bisogna lavorarci.
Certo, per cui sai, appunto, io ho iniziato da grandina, quindi insomma faccio quello che mi piace, cioè
giustamente,
ecco, per cui ho fatto anche tanto disegno sulla figura umana, sul volto, appunto all'Andromeda abbiamo fatto, per cui la mano però la devi conservare, devi continuare a fare schizzi e ti deve divertire, ti deve piacere, quindi
sì, e dopo adesso volevo parlare, diciamo, perché mi pare che con altri artisti che ho avuto, specialmente l'anno scorso, questo aspetto non l'avevo approfondito, e tu fai anche della mile art.
Certo.
Fai anche delle cose, fra l'altro, che mi piacciono anche molto.
Allora,
subito.
Questo mondo della mail art, arte postale in italiano, così tutti possono capire, anche se l'arte postale non è collezionare francobolli, cartoline o cose. L'arte postale, posso due parole per dire cos'è, perché la stragrande maggioranza anche degli artisti non lo sa. E io l'ho scoperto un po' per caso andando a vedere una mostra, cacciandomi in un posto dove c'era esposte appunto delle cartoline. L'arte postale è un movimento, sì, è un movimento, non è un modo, che è nato negli anni 60 negli Stati Uniti, proprio in contrasto, in opposizione al mercato ufficiale, all'arte ufficiale, accademica, eccetera. E negli anni in cui si faceva, si protestava e quindi gli artisti, mi pare in California, insomma in zona lì, hanno iniziato a spedirsi delle opere d'arte tra di loro via posta, proprio posta normale. Allora poi c'era quella. Ma questo movimento, a parte che diciamo gli artisti anche in passato si scambiavano un po' cartoline, disegni, cose, perché penso che il Marta abbia in archivio vario materiale in tal senso. Comunque diciamo che dagli anni 60-70, quando poi appunto questo discorso si è diffuso molto e si è allargato in tutto il mondo, in pratica adesso chiaramente utilizzando internet e quindi tutti i mezzi di comunicazione si possono diffondere progetti di arte postale in tutto il mondo. Poi gli artisti tra di loro continuano a spedirsi cartoline, disegni, progettini, oggetti, cioè per cui ci sono degli archivi enormi, che qualcuno ha detto se questi archivi, si dovesse dare un valore economico a questi archivi, sarebbe incommensurabile. Io ho iniziato così, dopo aver letto qualcosa su quest'arte postale, e ho lanciato dei progetti qua a Trento insieme a qualche amico che mi ha un po' aiutato poi a scrivere il progetto. Quindi l'ho messo su Facebook, mi pare già avevo, All'inizio no, addirittura ho mandato delle email, posta elettronica, ho fatto un indirizzario di posta elettronica incredibile, pensa che lavoro, non c'era
recente,
ancora,
troppo recente.
Parliamo, il primo progetto che ho organizzato io, ho lanciato, che ha avuto un successone enorme, è stato sulla musica popolare, mi sono arrivati lavori piccoli, in busta, da solo, insomma, sempre tutto rigorosamente via posta tradizionale, quindi col francobollo, il timbro. Sono arrivati lavori da tutto il mondo, veramente, dalla Cina, la Siberia, Sud America, Nord America, e l'Africa no, perché probabilmente hanno un po' di altri problemi o comunque non c'era un aggancio. In ogni caso è stato un tal successo che poi sono riuscita anche a esporli gratuitamente, perché il problema poi è che quando fai questi progetti nessuno ti paga. Ah, ecco, la regola principale è che i lavori di arte postale non hanno un valore, non si possono né comprare né vendere, quindi proprio sono fuori completamente dal mercato, no? Ci sono delle regole così di buona creanza, non devono aver contenuto violento, discriminatorio, pornografico, insomma c'è un minimo però veramente insomma nella mia casella della posta mi trovavo questi lavori e sono riuscita poi a fare la mostra in uno spazio di un locale che non so, posso anche nominare perché mi è stato di grande aiuto, che è la Boutique, che a Trento insomma ormai è diventata una realtà importante anche dal punto di vista culturale oltre che come locale. Ed ha avuto molto successo, abbiamo fatto anche una serata di presentazione con musica, con i miei amici attori, insomma un evento culturale oltre che. Poi ho fatto un altro progetto sulla montagna e questo sono riuscita a fare la mostra nella sala della SAT, via Manci, con gli amici Sattini, insomma sono riuscita, anche questa ha avuto molto successo perché la montagna insomma è un argomento che attira, e anche i trentini, perché come ti dicevo chiacchierando a volte appunto ricevo più posta da Sud America che da Trento. In Italia c'è un bel gruppo, devo dire, tra Veneto, Lombardia, sì, ma insomma abbastanza anche in Sicilia, insomma Emilia Romagna, ci sono tanti artisti anche che erano attivi negli anni 70-80, che facevano performance, insomma questo mondo un po' alternativo, che partecipano a questi movimenti di arte postale. Quindi poi ne ho fatti altri, ma insomma, e io a mia volta quando leggo in questi siti o comunque su Facebook che qualcuno lancia un progetto su un argomento che mi interessa, faccio il mio lavoretto, lo metto in busta, vado all'ufficio postale e lo spedisco. Ecco.
Sì, direi che diciamo, se posso aggiungere qualcosa di storico, esatto, la mail art è andata negli anni della contestazione, però subito è stata contaminata diciamo dalla pop art,
certo,
e della fluxus art e dall'arte visiva,
certo,
che sono tuttora delle correnti che stanno cavalcando, diciamo sono arrivate anche negli anni 2000, perché ci sono persone che hanno un legame sì sul concetto di mail art, però è una mail art più contemporanea,
sì,
che perciò può essere, che dopo può variare, che ne so, legata anche a un video, può essere legata a una performance, legata,
certo,
alla parola, alla poesia, cioè è una contaminazione e direi che per conto mio questa corrente diciamo della mail art contemporanea è molto propositiva e molto creativa.
Sì, sì, sì.
E è
sì,
proprio a livello mondiale, come hai detto tu,
certo,
perché è molto distesa,
sì,
e
sì,
ci sono tantissime persone che diciamo affrontano, poi ci possono essere delle regole con le misure, ma ci possono essere anche dei progetti dove le opere possono essere più grandi, possono essere una quattro, possono essere i libri d'arte.
Libri d'arte come, è un altro libro
come la nostra amica,
certo.
Miceli di Treviso, che
sì,
conosci
sì,
anche tu,
certo, sì,
Virginia.
Sì. Cioè, lei... sì, che ha un archivio di libri d'artista. Sì, qualcosa ho fatto anch'io, ecco. Che però mi tengo gelosamente.
Io ho partecipato più che alla Mail Art, ho partecipato a libri d'artista e avevo partecipato qualcosa legato alla Mail Art al Maggi di Milano, che è uno di
quelli. Ah, certo.
Ruggero Maggi è un maestro storico di questo filone.
Certo,
di questa,
sì,
arte.
Sì, avevo fatto anch'io. Insomma, è un mondo tutto da scoprire, perché veramente ci sono appunto filoni, intrecci, legami e poi sviluppi. C'è gente normalissima che non fa arte in nessun altro modo, che però partecipa a questo movimento. Oppure ci sono personaggi importanti o collezionisti. Insomma, comunque io ho le mie belle valigie con dentro il mio archivio. E no, è divertente. Poi devo dire che è un mondo veramente accogliente, no? Di questi tempi, che anche la condivisione, insomma, è importante. Si sente, no? Questi fili che ti legano ad altri paesi, ad altra gente che fa altre cose. Trovo che dà conforto anche. Ecco.
Per esempio, adesso che mi viene in mente, tu che hai la fortuna di andare in vacanza in Sardegna, c'è una che ha anche uno studio a Cagliari.
Sì,
l'Andreina
Argiolas,
che sono anni che lavora su libri d'artisti e dopo lavora anche sulla Mail Art.
Sì, sì, no, lei è molto brava. Io non l'ho conosciuta personalmente perché io sono dall'altra parte della Sardegna. Sardegna sembra piccola, però prova tu andare. Prima o poi la andrò a trovare.
Al suo studio
però,
a Cagliari.
Sì, sì. Esatto, insomma, no, ma ci sono realtà bellissime, bisognerebbe essere sempre in giro, a incontrare le persone, a condividere, ecco, a me piace questo aspetto molto, insomma. Poi dopo, quando faccio i miei acquarelli, sono nel mio studio da sola, tranquilla, nessuno deve disturbarmi e devo essere anche serena, tranquilla, perché se, ecco, per me dipingere è comunque un momento in cui mi si muove tutto dentro. E se sono però agitata per altri problemi o pensieri, non mi viene voglia. Boh, non so.
Già,
c'è chi dipinge per un po' come cosa terapeutica, ma io no. Devo essere serena.
Io non direi, diciamo, per terapeutico, io direi che, per esempio, io almeno personalmente, io lavoro come fosse qualcosa della mia vita, che però se non faccio, lascio perdere un periodo, perché può capitare,
certo.
È una cosa che mi manca.
Sì, sì,
fare.
Sì, no, beh, sai dopo... che c'è, quindi qualcosa prima o poi devi fare.
Vado anche solo un quarto d'ora a vedermi, a farmi delle idee, poi ci penso e dopo quando...
Sì, ci vuole il tempo però vuoto, no? Perché poi ti viene l'idea, ti viene la... proprio, no, chiamiamoli l'aspirazione magari c'è, ma non è, però proprio trovo che anche camminando, andando in giro, no, intanto mi viene, ecco, quindi vabbè, insomma.
Per esempio, io ultimamente è difficile però che faccio delle opere se non ho un'idea, un progetto in testa. Perciò, capisci, vedi, anche lì non è un discorso terapeutico. Se ho un obiettivo, se ho da partecipare a qualcosa, se c'è un progetto, allora faccio una serie di opere e poi scelgo quelle.
Certo, certo. Sì, no, ma è giusto, cioè devi avere, insomma, sapere un po' dove vuoi andare, insomma. Poi adesso, per esempio, io in questo periodo, lockdown prima e un po' l'estate, anche adesso, ho fatto tanto acquarello botanico, tanto, insomma, un po', perché anche quello è un modo per usare l'acquarello che soddisfa la mia mania del dettaglio, ma in piccolo. A me piace molto la natura, giro, raccolgo, fotografo, no? Ed è un altro modo, molto molto diverso di usare l'acquarello, però mi dà soddisfazione anche quello, quindi a periodo, insomma.
Beh, per esempio io nel periodo, nei due mesi di chiusura, per esempio diciamo ascoltavo le informazioni così, però non mi sono fatto prendere dal panico, invece ho riversato un po' tutto, ho fatto una marea di cose, per esempio.
Sì, sì, no, è per quello è un gran dono, perché comunque qualcosa ti viene in mente di fare, per cui no, salva un po', tra virgolette.
Poi allora potrebbe pensare, tu ultimamente quest'anno un po' martoriato, hai partecipato a qualche cosa?
Beh,
o 2019 sicuramente.
Allora, ho iniziato col botto il 2020 perché ho avuto per 5 giorni una mostra a Milano, la mia città natale, e tra l'altro nella casa museo dell'Alda Merini, la poetessa, quindi uno spazio bellissimo che è anche appunto spazio per mostre. 5 giorni, cioè anzi meno, perché abbiamo inaugurato martedì, l'ho fatto con la mia amica Alda Baglioni, eravamo appunto, era una bipersonale, e molto bello perché appunto nella mia città ho avuto modo di incontrare tante persone, amici che sono venuti. Poi martedì e dopo già il sabato si parlava di chiudere tutto perché era proprio i primi di marzo, e poi dalla domenica Milano era, per cui insomma mi è rimasto un po' questa cosa che poteva avere invece sviluppi così interessanti, però è stato bello prepararla, insomma è stata una, ci sarà un'altra occasione. Poi vabbè, è chiaro che con Gentile Polo abbiamo fatto queste mostre a settembre, poi abbiamo fatto prima l'asta per la protezione civile, asta insomma la vendita per la protezione civile a cui ho partecipato a Rovere della Luna, e la cosa che ho fatto d'estate ma senza lavorarci. Allora, io è ormai 4 anni, sì, che partecipo a questo evento dell'associazione Anime Senza Voce, che si occupa appunto di sostenere e appoggiare diciamo le realtà che aiutano i bambini maltrattati, insomma. E ogni anno c'è un evento di qualche giorno con un'esposizione di quadri, vendita, asta, lotteria, insomma, e tutto ricavato poi viene dato ad associazioni che seguono adulti che stanno recuperando purtroppo la loro infanzia maltrattata, stanno lavorandoci, insomma, ed è un progetto molto bello. L'ideatrice è Brigitte Ostwald, che abita a Ravenna, e ogni anno abbiamo iniziato da Ravenna, poi siamo state a Cesenatico, sì, poi siamo stati a San Marino, a Ferrara l'anno scorso, e quest'estate non si poteva fare nulla, quindi sono riusciti a organizzare la proiezione su palazzi di Ravenna, di Cesenatico e di un altro paese vicino a Forlì, un cittadino, insomma un'altra zona dove c'erano dei palazzi, la proiezione di opere che noi avevamo donato per Anime Senza Voce. Quindi è stato bellissimo perché per una sera c'erano queste opere proiettate. Ogni artista doveva avere un'opera legata al tema della violenza sui minori, e perché funzionava così, speriamo si possa andare avanti in presenza. Noi ricevevamo una testimonianza di un adulto che ricordava il suo trauma infantile, e su quello poi potevamo appunto preparare un'opera su questo tema. Quindi ecco, lì c'era l'argomento, e per quelle occasioni ho sempre fatto delle installazioni. L'acquarello l'ho usato qualcosina, ma relativamente, ma erano sempre installazioni più complesse. Mi veniva, no, di far cose un po' più complicate, proprio insomma, però ci tengo molto a quel progetto perché ho conosciuto tra l'altro tanti artisti anche del mondo più tedesco, austriaco, tedesco, eccetera, quindi di altre città italiane, ed è una bella realtà e siamo molto uniti su questo fronte e speriamo di poter. Però questa idea di proiettare le opere su palazzi, chiaramente è stato un lavoro organizzativo enorme, però vi assicuro che l'effetto è stato grandioso, quindi ci si potrebbe pensare, bisogna trovare tanti sponsor.
Si potrebbe pensare anche a Trento.
Esatto, però bisogna avere tanti sponsor e tanti.
È una bella idea da cavalcare.
Esatto, è molto d'effetto.
Io ci sono.
È molto d'effetto, è un po' una cosa che si vede in giro qua e là, no?
Vabbè, però.
Però diciamo su temi per sensibilizzare le persone, lì anche se non c'era la mostra, anzi tutti erano colpiti. No? Ecco,
facciamo l'ultima pausa, poi facciamo gli ultimi 5 minuti.
Stracciati. Padre, indicami tu la via. It's a long time, I don't go back home.
Allora facciamo gli ultimi 5 minuti della nostra chiacchierata con Renata. Si parlava prima di questi progetti che diciamo hai fatto fuori del Trentino, e direi che è anche bello sentire quello che hai detto, perché ci sono tante persone che dicono che l'arte non serve a niente. In realtà l'arte, per conto mio, sul sociale, che è proprio il contrario di questo periodo, che il sociale purtroppo non lo puoi usare, è fondamentale. sul sociale la creatività, l'espressività è veramente può essere un pugno nello stomaco, diciamo, rivolto a certe situazioni e richiamare l'attenzione su tante problematiche che ci sono.
Certo, l'immagine aiuta, no, a capire la complessità di situazioni, di problemi, può aiutare, insomma. Chiaramente ci vuole un po' di, come dire, sensibilità, però io vedo che, avendo insegnato per tanti anni ai bambini anche a guardare intorno a sé, insomma, è uno strumento forte. Bisogna educare un po' le persone e poi chiaramente a osservare in modo, perché appunto io perché dipingo e vado avanti, perché se trovo qualcuno che si emoziona vedendo qualcosa che ho fatto, ci trova un suo significato, gli serve, perché in quel momento lo colpisce qualcosa che quello, no, è importante. Quindi passano significati, passano simbologie nelle immagini, per cui ognuno poi può essere colpito a seconda della sua situazione. E poi sì, è un modo, cioè io non saprei scrivere per dire quello che dipingo, cioè le sensazioni, le emozioni e i sentimenti che metto in un mio lavoro, non saprei scrivere, usare le parole per descrivere. E ammiro tantissimo chi fa tutte e due le cose, che riesce a scrivere poesie, testi e a dipingere, no? Però è un mio...
Ma io penso che no, io sono convinto che se tu ti metti, io sono convinto che anche, diciamo, allora, l'artista che parla della sua attività, diciamo, di quello che fa, si sa che è abbastanza complicato, però io sono convinto che se tu trovi il momento giusto riesci a esprimere lo stesso.
Vabbè, ce la posso fare, però vabbè.
Non è che non si riesca, è complicato.
Deve essere qualcosa che ti viene in modo più spontaneo.
Sì, deve avere uno scopo, cioè deve, certo, essere, non è una cosa che scrivi così, cioè deve avere il momento giusto in funzione di un cosa e poi.
Però, insomma, l'immagine è potente. D'altronde, voglio dire, Giotto ha fatto quello che ha fatto per raccontare qualcosa che andava ad Assisi nella chiesa, no?
Ma se pensi, diciamo, la potenzialità, diciamo, dell'immagine, dell'arte visiva, è fortissima, e in questo diciamo, idea di far diventare una cosa sociale, per quanto mio è fondamentale, sì, perché se pensi che noi siamo governati, no, perché tutta la pubblicità sono delle immagini, sono anche, fra l'altro, anche belle, con pezzi di musica, così, e ti governano una società per i consumi legati,
certo,
a così.
Certo, nel bene e nel male, diciamo. Perciò, noi cerchiamo di fare la parte del bene,
esatto,
speriamo.
Se l'arte, diciamo, porta le problematiche, perché le problematiche ci sono,
certo,
non bisogna
aiuta
dire non ci sono,
le persone a riflettere su certi temi, sì, come questo di Anime senza voce, che insomma è un tema molto forte, no, degli abusi sull'infanzia, e attraverso insomma
sì, perché
l'arte
anche lì
si può avvicinarsi,
è un
capire.
Argomento che è sempre stato tabù, non si poteva parlare,
certo.
Per fortuna che anche lì
No, invece è uno strumento importante, insomma, da poter. Quindi, insomma, è un mondo bellissimo questo dell'espressività e dell'arte, va bene, poi l'arte con la maiuscolissima, che non si dice, ma insomma.
No, ma perché maiuscola? Per
no, mio, no, nel senso che capito, noi abbiamo una storia alle spalle come artisti italiani del 500, del 600, che siamo piccoli, insomma, però.
Ma no, io sono convinto che comunque. Una persona che ha la fortuna di avere espressività e creatività e riesce a farlo è fondamentale, come uno che fa la musica, che ha la fortuna di suonare uno strumento,
sì,
è una fortuna,
è una fortuna,
e per quanto mio, bisogna coltivarla.
Certo.
Allora io ti saluto, ti ringrazio. Grazie della tua presenza.
Grazie mille a tutti voi qua di Radio
Salutiamo
Trento.
Vito. Salutiamo Buonasera Vito. Agli ascoltatori. La venerdì prossimo c'è un'ascoltrice, Mariella Martinelli di Caldonazzo.
Bene.
Buonasera.
Buonasera a tutti, grazie.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.